중심으로
그럼 잘 보세요. 권투의 수피, 운하시라 마노, 에스메토. 지금 tanti piccoli, diciamo, tante piccole chiose che il fiume scorrerebbe lontano. Allora, mi sono dato questa organizzazione mentale. Abbiamo cercato nei giorni scorsi in qualche modo di parlare del cosa, l'argomento. Per quanto riguardato me, ho cercato di illustrare il come. E stamattina vorrei illustrare il dove questo avviene. E mi rifaccio a una interpretazione psicanalitica di una psicanalista francese sul racconto di Adam ed Eva e sul famoso non mangerai di questo frutto, che tutti leggono in un modo come negativo oggi, no? E lei sostiene, quindi da, non so neanche se è credente questa donna, comunque, quello che dice, secondo me, risponde bene a quello che poi dopo vorrò trattare. L'interdetto, quindi il negare qualcosa, è assolutamente essenziale al rapporto. Senza, diciamo, differenza, non è possibile vivere un rapporto. Se non si potesse vivere un rapporto, il di più della vita si perde. Cioè, questo di più è come un avvicinarsi al regno animale, invece di alzarsi a un regno spirituale. Perché l'interdetto, quindi la proibizione, è significativa? Non solo significativa, è essenzialmente significativa. E spiega così la richiesta che fa Dio quando Adamo ed Eva hanno peccato. Dove sei? E spiega. Dio stesso si attiene a quello che lui ha proibito in questo mondo. Leggo il suo pensiero, poi dopo lo spiego con mie parole. Questo interdetto permette l'accesso a una conoscenza buona. È per un non, non devi, no, non, che c'è l'altro, c'è l'alleanza, c'è l'amore, c'è la relazione da un soggetto a un altro. Dio stesso rispetta questo interdetto perché a un certo momento dice ad Adamo: dove sei? E ciò suppone: non ti voglio mangiare, io non ti so, non che non ti so, detto in francese sarebbe, è come dire io non ti conosco, io ti chiamo. Quando nel rapporto, no, noi esigiamo una specie di conoscenza mutua per andare d'accordo, posso parlare, è una imbecillità. Perché è proprio perché non ci conosciamo che parliamo. Ed è attraverso il parlarsi che noi ci rapportiamo. Ciò che ci rende simile a Dio è la parola. E fino proprio contraria, non credo che ci sia un animale che parli. Per quanto la... Allora, la forza del parlare è quella che copre questo spazio di differenza per cui nasce il desiderio. Avviene tra gli umani e avviene anche con Dio. Questo per introdurmi. proprio per collocare questo parlarci, questa necessità del conoscerci parlando, voglio illustrare il dove, come dicevo prima, rispetto a quello che è stato detto. Poi dopo mi rifarò a un intervento che ha fatto Don si chiama Armando Matteo, non so se voi conoscete, comunque a volte un po', però ha delle intuizioni, no, che sono molto significative. Allora, prima dico una mia piccola sintesi. Ho notato che nel nostro parlare intervengono, diciamo, tre contesti. Riguardano la visione del mondo, la sensibilità e il linguaggio. Quando cambia qualcosa nella cultura, e addirittura oggi, a volte mi pare che sia un'espressione proprio del Papa nella Evangelii Gaudium, no? Dice, la nostra non è un'epoca di cambiamento, ma è il cambiamento di un'epoca. Quindi il cambiamento è piuttosto radicale, no? Allora, voi osservate, il cambiamento radicale tocca sempre queste tre cose. La visione del mondo, che è un po' la visione con la quale noi guardiamo alla vita, con la quale noi capiamo la vita, ci rapportiamo alla vita, viviamo la vita. E spesso non è tematizzata la visione del mondo, è una cosa che abbiamo incamerato. La sensibilità cambia moltissimo. Per farvi un esempio proprio stupido, faccio un esempio di mia mamma, buonanima. Lei diceva che quando era ragazza, aveva imparato a pregare, Signore, liberaci dalla morte improvvisa. Era una delle preghiere a cui, diciamo, le ragazzine erano, diciamo, invitate. Perché? Perché la visione della società e della Chiesa è data dal fatto che quando uno moriva, se poteva morire in casa, chiamava il prete, c'erano tutti i parenti, veniva accompagnata. Se invece uno moriva all'improvviso, questo non poteva avere. Quindi, anche rispetto alla fede, non poteva ricevere i sacramenti, non poteva avere questa consolazione, no? E quindi liberarsi dalla morte improvvisa. Circa 30 anni fa, quindi è già passato 30 anni fa, mia mamma è del 24. 30 anni fa mi ha detto, oh, guarda che ho cambiato la preghiera. Adesso dico, Signore, dammi la morte improvvisa. E nessuno gli ha insegnato. Ma perché? Da solo. Ma perché? Perché il riferimento, diciamo, è di chiesa e di società totalmente cambiato. Un umore all'ospedale, in un terreno neutro, è attorniato da tubi, tubetti, e non invece da... Non può morire con i suoi quali, non può. Allora, dacci la morte improvvisa, perché tanto, come sono preparata? È quello, non posso aggiungere niente in più. Ma ha sempre colpito questo ragionamento che ha fatto con semplicità mia mamma, per indicare quando cambia la sensibilità, riguarda in generale. Vi faccio un altro esempio un po' sciocco, ma il riferimento, per esempio, legato al sesso, quando è cambiato? È cambiato per le ragazzine di 10 anni, per le donne di 30, per le donne di 80. Tutti hanno registrato il cambiamento. Vuol dire che la sensibilità non è a padronanza di ciascuno, è un qualche cosa che noi percepiamo e di cui dobbiamo fare i conti. Quindi visione del mondo, sensibilità e poi il linguaggio. Se si dovesse fare un elenco delle parole decisive della vita umana di 50 anni fa e di adesso, voi pensate che l'elenco sia lo stesso? In un elenco di parole decisive trovereste oggi sacrificio, autorità, paradiso, cielo? Trovereste? 50 anni fa, anche se uno non credeva, respirava questa cosa. Questo cambio non è voluto da nessuno. Avviene. Vi faccio un altro esempio, perdonate, senza peli sulla lingua, ma... Allora, sempre per il linguaggio, in tutti i documenti ufficiali della Chiesa, diciamo da almeno 30-40 anni, quando c'è l'invito alla carità, voi vedete che non si usa più, non proprio più in assoluto, ma non si accentua più la dimensione carità, si accentua la dimensione solidarietà. E la solidarietà è un termine eminentemente laico, che la Chiesa ha accettato, prima con fatica, poi l'ha sposato questo termine, e poi l'ha fatto diventare il contenuto di ciò che è più espressivo della sua tradizione, che è la carità. È un cambio di linguaggio, ma non è solo un cambio di parole. La carità prima era concepita come tu fai atti buoni per, mai era inglobato nella carità un atto di giustizia, mai era implicato una lotta per la giustizia, mai. L'espressione che è ancora più, pensate alla enormità di differenza emotiva tra fare l'amore e fare la carità. Nella lingua antica è la stessa cosa. E oggi è la stessa cosa?
No.
Allora, se tutti dicono fare l'amore, una certa emozione tutti la sentono. Se dico fare la carità, o è lo stesso termine. Questo per indicare che come visione del mondo, come sensibilità e come linguaggio le cose cambiano, e noi dobbiamo imparare a collocarci all'interno di questo cambiamento. È inutile arginare, dobbiamo usare questi termini piuttosto che questi, dobbiamo difendere una visione del mondo piuttosto che un'altra, dobbiamo invece alimentare una sensibilità piuttosto che un'altra. Tutto quello che si fa a livello di volontà non tocca le radici della vita. Allora vuol dire che non è lì dove noi possiamo esprimere la specificità, per esempio, di una visione del mondo, per esempio di una sensibilità, quella evangelica, per esempio di un linguaggio veramente comunicativo. Il linguaggio è fatto di parole. Le parole possono stordire o comunicare. Se voi sentite la TV, le parole che sono usate non sono fatte per comunicare, sono fatte per catturare, sono fatte per non farvi ragionare, sono fatte per spingervi in una direzione. E spesso neanche si sa, ma l'effetto è quello. Le parole però, quando sono usate così, non comunicano vita, impongono una certa sensibilità che poi ognuno probabilmente registra come dire, ne devi portare il peso, non riesci a far diverso, ma non è che tu senti davvero che la vita sgorga da lì. Allora, le parole che noi usiamo sono parole comunicative? Dietro alle parole che usiamo c'è davvero la percezione del mistero della vita che condividiamo? E questo vale anche quando leggiamo le scritture. Quando noi leggiamo le scritture, noi sentiamo delle parole e le capiamo perché sono nella nostra lingua. Ma noi capiamo quello che la parola vuol comunicare? Vi faccio degli esempi cretini, ma allora, qualche volta, no? Dall'altra voce. Padre, volevo sentire la sua voce. No, non mi interessa quello che mi dice, voglio sentire la sua voce. Che è tipico, ad esempio, di una donna, no? Beh, gli uomini, cioè gli uomini fanno così, sono proprio. Però la donna lo fa. Ma perché? Perché la donna coglie più immediatamente che il contenuto delle parole non è una comunicazione, ma è una comunione. La parola serve per una comunione, non per una comunicazione. Voi pensate, all'interno delle nostre fraternità, ma questo anche nelle famiglie, no? Le parole spesso neanche riescono a comunicare. Al massimo sono comunicazioni di servizio. Fai questo, prepara questo, vai a fare la spesa, prendi questo. A volte neanche quello. Ma molto raramente sono parole di comunione. Allora, ritorno al come noi sentiamo le parole della Scrittura. Quando Dio parla, ha in mente di comunicare qualcosa che noi non sappiamo? O altro? È anche vero che noi non sappiamo, ma come dire, vuole insegnarci qualcosa? La Scrittura è un insegnamento di qualcosa? Ci sono testi assai meglio composti pedagogicamente. La Scrittura non vuole comunicare qualcosa, vuole attraverso ciò che comunica creare comunione. Quel creare comunione vuol dire aprire alla verità dell'amore di Dio che ci riguarda. E tutta la Scrittura è così. Quando due si vogliono bene raccontano dalla partita del pallone per l'uomo, oppure, che so, per la donna che è interessata a qualcosa e l'altro ascolta volentieri, spesso il contenuto non interessa. Ma se io percepisco, non so, o l'entusiasmo o il desiderio dell'altro di stare con me, al di là di quello che comunica, io godo delle sue parole. La parola che comunica, non che comunica, che crea comunione, non è neutra quanto al tono. Per fare un esempio, come si chiama? Come si chiama?
Speranza.
Speranza. Allora dico, Speranza, ti porto bene! Tu l'accetteresti? Cioè, se io una cosa che ha un contenuto e uso il tono sbagliato, arriva? Non può arrivare. Allora, quando noi ascoltiamo le parole, in realtà noi leggiamo con le orecchie. Cioè le orecchie non entrano in gioco. E voi potete pensare che una conversazione tra umani attraverso le parole il tono non conti? Il tono non è rivelativo del contenuto di quello che sto dicendo, è rivelativo del come mi rapporto all'altro, è rivelativo del come io vivo dentro e confido, diciamo, mi espongo, non mi consegno all'altro. Al cuore interessa il contenuto o quest'altra cosa? Quest'altra cosa. Ma noi nella Scrittura la sentiamo mai? Proprio questa incapacità di ascoltare il tono delle parole è quello che ci impedisce di aprire il cuore per accogliere l'amore di Dio per noi. E poi alla fine, siccome la Scrittura non è così semplice, ma alla sorella che mi dice, la vita è, almeno anche a me qualche volta mi viene da dire, ma non potevo parlare un po' più semplice? Ma è sempre così complicato. Però è la stessa espressione che noi diciamo, ma la vita è così complicata. Avete mai visto la scenetta presentata del corso di conoscenza delle donne? Prima lezione, e sono 50. Prima lezione, voi vedete un uomo che sfoglia un volume alto così, no? Per dire, per la conoscenza della donna, questo è solo l'inizio. Come dire, che conosciamo? Niente. Allora, questa, diciamo, incapacità di rapportarci per poter, diciamo, entrare in comunione deriva dalla incapacità di rapportarci al Signore, a Dio, no? Quando noi ascoltiamo le sue parole. E questo vale anche per il Vangelo. Per il Vangelo noi, diciamo, abbiamo una facilità in più rispetto all'Antico Testamento, perché ci sembra che sia più immediato, ma spesso riduciamo il Vangelo a situazioni sentimentali. E non esiste un tono sentimentale in nessun passo della scrittura. Quando le parabole di Gesù sono spiegate dicendo ma Gesù era un fino osservatore, guardava le cose, no? E poi dopo si serviva, no, di quello che guardava per illustrare il suo messaggio, è una beata idiozia. È il contrario. La tensione del suo messaggio è così potente che di qualsiasi cosa si può servire per comunicarla. Chi ascoltava sapeva benissimo che non stava descrivendo un contadino quando racconta la parabola del seminatore, perché in ogni parabola ci sono delle esagerazioni tali che chi ascolta sa benissimo che non sta elencando una storiella. Sta dicendo qualcosa di molto più grande che ci riguarda e fa stare sull'attenti. Dove vuole arrivare? Che cosa vuol toccare? Che cosa fa scoprire? Ma non tipo che buon insegnamento sta dando. A nessuno nell'antichità sarebbe venuto in mente che insegnamento sta dando. E che mistero sta rivelando? Quel mistero che sta rivelando, in che cosa riguarda il nostro cuore? Queste sono le domande di fondo. E riguarda il linguaggio. Faccio un altro piccolo esempio. Come ha accennato Padre Luigi prima, no? Cioè, è ridicolo oggi presentare la dimensione, non so, della vita monastica o religiosa come una fuga dal mondo. Ma perché? Perché quella dimensione di fuga dal mondo non tocca la radice del nostro vivere. Quando nel IV secolo, III secolo, IV secolo, V secolo parlavano di fuga dal mondo, parlavano in termini di realizzazione spirituale. Agli altri non interessava minimamente uscire dal mondo, interessava entrare in una tale profondità e verità di rapporto con Dio che quello era la cosa essenziale, tanto essenziale che si trasformava in vita vera, che gli altri venivano a cercarla. A nessuno è mai interessato lasciare le cose per le cose. Tutti sanno che lasciare le cose per le cose non serve a nessuno. Oggi invece che non abbiamo dietro questa esperienza, immaginiamo che debba essere una modalità per arrivare chissà dove. Allora, tutti sentono, io devo fuggire il mondo, devo lasciare il mondo. È un qualche cosa che suona strano. E difatti nessuno più parla così. Però, pensate, è una situazione veramente originale dei nostri tempi. Non è che non ci sia mai stata, ma nei nostri tempi adesso è particolarmente viva. Ci sono persone che richiedono una conoscenza di sapienza spirituale, di cammino spirituale, e non vogliono avere a che fare con la pratica religiosa, in particolare cristiana. Non leggete solo in senso negativo o di dire sì, ma questi vogliono, che so io, una specie di benessere. Guardate che le domande sono domande vere. Il problema è, quando noi presentiamo una parola del Vangelo, sappiamo farla risuonare dentro un processo di crescita spirituale? Oppure è un insegnamento di tu fai così e quindi ti fai un merito e poi vai in paradiso? Che senso ha oggi dire così? Ma nel nostro riferirci alla parola di Dio, c'è mai il senso di una sapienza che riguarda la vita? C'è mai il senso di qualche cosa che, se tu la insegui, ti allarga l'orizzonte, ti fa realizzare quello che profondamente avverti, e è come se viene soddisfatto non di soddisfazione piena, però viene come soddisfatto dei desideri grandi che noi portiamo. A me sembrano che diciamo, lo svuotamento della proposta cristiana, che alla fine si riduce a una pastorale di eventi o di situazioni, è perché manca questa accensione ai grandi desideri del cuore. Come se le parole del Vangelo non potessero più fare accedere a questa, diciamo, a questo mistero, a questo segreto della vita che non può non essere desiderato. Ma noi è come se abbiamo perso la chiave. Pensate per esempio al discorso preghiera. C'è forse una pastorale nella preghiera? Sarebbe possibile? Uso un provocazione.
Ci sono incontri di preghiera.
Sì, appunto, esercizi, ma quello che è il mistero della preghiera, no? Viene mai insegnato? Fa parte del compito principale di una comunità cristiana?
Sì.
Qualche volta. Questo a dire che le richieste di fondo dei cuori oggi sono come disattese dall'abitudine alle pratiche che noi facciamo. Ma ha senso questo? Beh, mi fermo qua, ma ce ne sarebbero tante altre cose da... Allora, vorrei raccogliere tutte queste osservazioni dette in estemporanea lungo un riferimento di pensiero un po' più unitario e mi rifaccio appunto alle osservazioni di questo Don Armando Matteo che ha almeno dalla sua una lucidità e una, come dire, chiarezza, no? Di esposizione. Lui ha analizzato le ultime tre encicliche di Papa Francesco, intuendo, e credo che non gli si può dar torto, che l'enciclica che fa da riferimento fondante della presentazione dell'esperienza cristiana oggi da parte di Papa Francesco è Evangelii Gaudium. Non è né Amoris Laetitia, che pure è una traduzione concreta in una certa dimensione, e né l'altra, Laudato Si, no? Ha fatto una specie di elenco di sette condizioni, io li chiamo di sette dove, noi siamo invitati a prima a registrare, poi a intuire, a vivere e ad annunciare la specificità dell'esperienza cristiana, cioè della sequela di Gesù, detto in termini più generali, della portata evangelica della vita. La prima, che del resto è più che evidente, è non aver paura né del cambiamento che avviene, né di cambiare. E fa alcune semplici osservazioni. Per esempio, lui dice che tra lui e suo nonno, quanto a percezione della dimensione religiosa, della pratica religiosa, della comprensione della vita all'interno della fede. Quindi tra lui e suo nonno c'è più differenza che tra suo nonno e il suo antenato del 1600. Cioè nel giro di due generazioni c'è più differenza, sarebbe come dire, tra mia mamma e mio nipote, c'è più differenza che non tra mia mamma e la sua antenata del 1600. Per far capire questo, illustra un semplice fatto e si accentra sulla questione del linguaggio. Fino a 50 anni fa, la dimensione umana e la dimensione, diciamo, del credente avevano una specie di passaggio reciproco dall'uno all'altro, nel senso che l'umano poteva richiamare il discorso di fede e la fede poteva incidere sul discorso umano. Oggi questo passaggio comune non c'è più, perché la dimensione umana, per essere realizzata come umana, non ha più bisogno di riferirsi alla fede. Siamo noi che lo diciamo, ma chi non ha la fede non è che è meno uomo di noi. Allora, questa cesura è un dato di fatto. Io aggiungerei, questo dato di fatto non vale solo per gli altri, ma vale anche per la nostra dimensione istintiva. Anche se noi professiamo tranquillamente che la nostra fede e la nostra umanità giocano insieme, a livello istintivo, quando siamo pizzicati sulla coda, cioè, quando siamo toccati nel punto giusto, anche noi registriamo questa cesura. E lui è un sociologo anche, no? Allora dice, vi leggo il suo pensiero, ma solo per renderlo più concreto, no? Lui dice: assistiamo a un divenire estraneo del cristianesimo nelle nuove generazioni, che pur frequentano da tempo i nostri ambienti. E dice: un ragazzo o una ragazza italiani, mediamente, prima della cresima, ha sentito 1000 minuti di omelie, 5000 minuti di catechismo, 500 ore di religione. E più in generale, ma questo è ancora più vero, no? La diffusione di un grande analfabetismo biblico e cattolico. Se io chiedo a un universitario medio italiano cos'è la Trinità, non so se risponde. Ho già provato. Qual è la conseguenza che deriva per, diciamo, facciamo un esempio concreto, per la vita consacrata? E lui dice: noi viviamo un tempo che ci spoglia quasi del tutto di quell'aura di credibilità derivante dalle nostre scelte. E dice: un tempo poter vivere in modo casto, povero, obbediente, era una carta di presentazione di qualcosa che valeva, anche se l'altro non si riteneva capace di. Oggi sembra che giochi il contrario, perché non soltanto non è più una carta di presentabilità, ma gioca al contrario, è una carta di non presentabilità, per dire: povero, che disgrazia, casto, questo è matto, obbediente, e questo è imbecille, più o meno, Allora dice: una delle difficoltà psicologiche è quella di sentirsi, ma questo vale anche per il ministero ordinato, uguale, è quella di sentirsi in una sorta di permanente controllo di qualità, che genera inevitabilmente sfiducia e risentimento. E credo che sono annotazioni veritiere. Certo, non è che serve notare questo per dire: oddio, a che punto siamo? Ma che? È solo per dire: ora rendiamoci conto di dove viviamo. Punto. Basta. Allora, ogni volta che noi cerchiamo una specie di appoggio per quello che vogliamo vivere, giocondo, punto, basta, non altro. Non che siamo più buoni o più cattivi, solo giocondo, per sottolineare, e davanti e dietro. ma scritto in modo che davanti si guarda davanti e dietro che si vede da dietro. Esatto, e tutti bene, chi davanti lo legge bene, chi dietro lo legge bene. Praticamente sarebbe quello che Papa Francesco illustra, la Chiesa non è basata su un criterio di autoreferenzialità, ma guardate che non è così semplice viverlo. E questo vale di per sé, no? In ogni dimensione della vita. Per esempio la cultura di oggi, che critica questo nella Chiesa, guardandola all'interno, guardandola criticamente, è assolutamente autoreferenziale. Pensate, per esempio, alla concezione che un occidentale ha rispetto al mondo. Alla fine dice, tutti gli altri sono più cretini di noi, devono imparare da noi, noi comandiamo. Ma lo stanno dicendo man mano che sotto i piedi tolgono lo sgabello. Tra 20 anni l'economia non sarà più in mano europea, ma europea, occidentale, non, anche americana, no? Non sarà più. Ma non è questione di una questione economica, è una questione di come guardare al mondo, come gestire i processi mondiali. E noi ci illudiamo ancora che siamo importanti, ma dove importanti? Oh, per ora ancora, ma è un'illusione. Quindi questo discorso non vale solo per la dimensione della fede, vale anche per una dimensione di cultura. E noi neanche ci rendiamo conto di questo. Allora, l'invito è guardare in faccia la realtà, ma non per cedere a questa realtà, è per dire che questo è il dove in cui bisogna far splendere qualcosa che alimenta, è più grande, fa sì che prenda senso la realtà, di cui nessuno ha la chiave in mano per dirigere. Nessuno. Per esempio, quando si studia, noi abbiamo avuto una piccola parentesi, quando noi siamo nati come comunità, il padre che era con noi conosceva molto bene il cinese, il giapponese e anche il tibetano. Allora, ci aveva detto, no, che ogni conoscenza storica dovrebbe essere vista nella considerazione della storia mondiale. E mi ricordo che quando, andando all'università, vari esami di storia, storia della filosofia, noi tutto lo vedevamo così, non so, cadeva l'impero romano e guardavamo cosa succedeva in Cina, perché tutte le cose sono collegate, no? E per esempio per l'economia, noi diciamo che l'epoca capitalista è venuta più o meno dopo il 1600, si è realizzata con la meccanizzazione, eccetera, dopo l'800. Questa mentalità era già nota nel sud-est asiatico e già vivevano con quei riferimenti. Man mano che si allarga la conoscenza, si relativizza la propria dimensione, ma questo non è, vuol dire, non so, come disprezzare, ma saper collocare. E allora dicevo, ma voi dove avete studiato? Un monastero. Perché eravamo abituati a tener conto sempre della realtà mondiale. Le nostre prime letture di vita spirituale sono stati autori russi e greci, per dire. Allora, per me è normale avere questo riferimento, diciamo, per esempio ecumenico. Non so, quando si dice la Chiesa, per me la Chiesa è sempre, non è solo la Chiesa cattolica latina, ci sono tante esperienze di Chiesa, no? Far valere sempre questo in generale aiuta molto a collocare e a relativizzare, ma non nel senso di diminuire l'importanza, nel senso di vedere con realismo, per guardare l'essenziale, per guardare a quello che continuamente si trasmette senza venire meno alla, nei processi evolutivi delle cose, che nessuno può fermare. Quindi questo sarebbe il primo, guardare in faccia la realtà, e senza paura, a tutti i livelli. Io spesso dico, quando ci sono queste difficoltà, Dio c'era ieri, c'è oggi e ci sarà domani, non cambia. dice sempre, quello che faceva ieri lo fa anche oggi, lo farà anche domani. Non è che è tutto costruito su di noi. Ecco, abituarsi a questa dimensione di verità di fondo che non è centrata su di noi. E questo noi lo impariamo solo ascoltando le scritture. Ma se quando ascoltiamo le scritture ascoltiamo solo i contenuti di insegnamento e non percepiamo tutta la tensione emotiva che la parola ha, perché non comunica solo qualcosa, ma stabilisce una comunione, noi dove prendiamo questa essenziale? Secondo punto, che è proprio contrapposto a questo, e dice serve una chiesa e una vita consacrata che non tema creatività e immaginazione. E qui mi attengo solo al particolare che riguarda il tema nostro, non il tema della donna. Non so se voi sapete che in Italia, per una statistica delle persone laureate, come sono distribuiti i maschi e le femmine, voi sapete? In numeri il 60% è donna, il 40% è uomo. Quello che in qualche modo ha lanciato il campanello d'allarme, che fino allora non si registrava, è che la dimensione più critica per, diciamo, il contesto pastorale della Chiesa si è verificata quando si è incominciato a notare che una certa fascia di età di donne si allontana dalla Chiesa. Ed è la fascia di età quella che è capace di generare, costruire la famiglia, cioè la fascia di età che rappresenta il contributo decisivo per la vita sembra che, come dire, sia a parte della Chiesa, ed è in particolare nelle statistiche tra i 30 e i 40 anni, ma secondo me è tra i 25 e i 45. Se voi andate nelle chiese, voi vedete ancora, molte no, ma molte sì, ancora, ci sono molti ragazzi e gli anziani. La parte centrale, quella che regge la società, non c'è più. E non solo perché è impegnato con i bambini, con le professioni, in parte anche, ma perché è come se non riesce a prendere il fermento, così in generale, non è che è solo per indicare, come dire, un certo processo di fondo, no? E l'osservazione è che se la Chiesa perde le donne, diventa sterile, ed è una caratteristica che si rivela a livello mondiale. Quello che ho detto prima nei nostri paesi occidentali, ma le statistiche qui sono riportate per l'Italia, perché all'estero, cioè al nord Europa è ancora molto diverso. E invece questo della presenza delle donne nella Chiesa vale a livello mondiale. Allora, e questo è una parola di invito, è come se emerge la necessità di una mediazione creativa tra l'universo femminile e la Chiesa. E non pensate però al sesso o ai problemi legati a quello, ma proprio alla figura della donna nella sua capacità di essere e di operare. E una espressione tipica di Don Armando, no? Che lui trova sempre delle frasi che colpiscono, no? Allora sentite: chi non muta quando tutto muta, alla fine resta semplicemente muto. Avete capito, no? Chi non muta quando tutto muta, alla fine resta semplicemente muto. Comunque, questo è in fondo per dire, no? La vera sicurezza è il Signore, non sono le nostre sicurezze. La vera sicurezza è la verità dell'esperienza dell'incontro con Gesù, non le nostre sicurezze stabilite, devi fare questo, devi fare quell'altro, eccetera. No? Di fondo c'è questo. Poi un'altra cosa, sarebbe la terza, però voi alzate la mano perché io posso andare avanti. Mamma, faccio più veloce, dai.
Le vogliamo tutte sette?
Non ho capito.
Le vogliamo tutti sette?
Ma non so se tutti vogliono. Allora, la terza cosa è quella di non amministrare la grazia, ma facilitare la grazia. Mi ricordo un'espressione detta da un monaco ortodosso romeno che ha dovuto scappare dalla Romania ed è emigrato in Brasile, e raccontava questo episodio che a un certo punto si avvicina a una signora anziana che vuole far benedire dei rosari. Lui si accorge che è cattolica, no? Allora questa gli chiede, perché lui ha la veste da sacerdote, si vede che è sacerdote, no? Allora questo gli chiede, lei chiede, no, che venga benedetto il rosario. E lui dice, no, ma io non sono cattolico, devo andare da un sacerdote cattolico. E lei dice, perché? È proprietario della grazia lei? È un'espressione semplice, tra l'altro queste cose che sto dicendo non riguardano solo per la Chiesa cattolica, perché ho tanti contatti anche con le Chiese ortodosse, è la stessa cosa, cioè tutti vivono, io ho meno contatti con le Chiese protestanti, ma penso che vale un po' di più, no? Quindi vale per la Chiesa proprio in generale, no? Per il cristianesimo, diciamo. Allora, e forse questo riguarda più per il ministero ordinato, ma riguarda anche proprio per la vita consacrata all'interno delle comunità. Noi non siamo controllori della grazia, ma facilitatori. Uno degli aspetti, insomma, che comunque verrà messo non solo a tema, ma entrerà man mano, no? Pur con qualche tensione, però io penso che guadagnerà terreno, come guadagna terreno nella società, non però con le quote rosa, tra virgolette, che quelle sono imposte, ma proprio con la realtà, è che nei luoghi delle decisioni ecclesiali la presenza delle donne sarebbe notevolmente desiderata, anche se in pratica ancora difficilmente praticata. Ma il problema non è istituzionale, è di sensibilità. Le cose più vere legate alla vita non derivano dalle leggi, derivano dalle sensibilità che in qualche modo predispongono poi per definire le leggi. E la sensibilità non può essere comandata, bisogna farla crescere, bisogna, come dire, come farla maturare, no? Farla emergere. Sono le famose espressioni, no? Le chiese, la chiesa dalle porte aperte, una chiesa che sia in grado di assicurare a ciascuno il suo posto, e diventare uomini e donne che danno pane, non pietre, secondo l'immagine che Gesù usa, no? Nella parabola. No? Non è così semplice realizzarlo, a volte anche se si ha desiderio di far questo, spesso si incespica, spesso non si sa nemmeno bene, no? Però almeno far valere questa sensibilità che noi dobbiamo veramente favorire i cammini dei cuori, favorire diciamo le situazioni delle singole persone perché possano incontrare Dio, non invece controllare se lo incontrano o no. E questo credo che sia abbinato a un senso di genuinità della vita, un senso di umanità e anche a un senso di, come dire, come di umiltà. Quello che, se io avessi dovuto fare stamattina un augurio alla fine della messa, avrei fatto questo, che il Signore ci conceda di essere molto più contenti dei doni degli altri che per i doni che dà a noi. Quando questo avviene, noi guadagniamo il doppio, perché guadagniamo, quando io sono contento del dono di un altro, il frutto lo guadagno anch'io, ma lo guadagno senza farmi uno sgabello. E non è una cosa da poco nella vita, non mettersi su uno sgabello quando vivo una cosa positiva. La bellezza di questo fatto è dato dall'aumento di capacità di individuare la presenza della grazia. Più io facilmente individuo la grazia e resto umile, più io guadagno. Questo processo, diciamo, virtuoso favorisce la santità come testimonianza, no, della presenza di Dio in mezzo a noi, molto più delle nostre virtù personali. Poi un quarto elemento, lui sottolineava, anche se non è tipicamente un'espressione di Papa Francesco, sarebbe la mistica della comunità, però io non userei questa espressione, perché la parola mistica è sempre una parola ambigua, è molto difficile coglierla nella sua portata essenziale e, diciamo, fermentatrice. Però basta comprenderla, no? Il principio che vi ho fatto la battuta all'inizio, quando aspettavamo che le pecorelle non arrivavano all'ora giusta, abbiamo detto è meglio aspettare, partire insieme, che fare una strada e arrivare prima, ma a pezzi, a gruppi. È molto meglio viaggiare insieme, no? Ma viaggiare insieme richiede molto più pazienza. Allora, ricordate quello che diceva San Francesco: quello che non ottiene la tua autorità, lo ottiene la tua pazienza. E questo vale per tutti. Ma noi non siamo proprio disposti a vivere questo, perché siamo troppo presi dalla percezione del nostro diritto. Sarà ben fondato, ma ciò che è un nostro diritto non è ancora, diciamo, la partecipazione al dono di Dio per noi. È un elemento e non è il principale. Allora, siccome il principale è sempre ricollegabile alla misericordia, allora più noi accentuiamo la misericordia, più condividiamo questa mistica della comunità, che può essere quella familiare, quella dell'amicizia, quella fraterna e anche quella ecclesiale. Posso fare anche qui, per fare una buona comunità, non è che bisogna andare d'accordo, non so come dire in modo, aspetta che trovo voilà, l'espressione adatta, sì, la posso ricondurre a questa proposta che almeno io direttamente la conosco da Isacco Siro, che è un grande mistico dell'VIII secolo, il quale diceva che se tu onori il tuo prossimo molto più di quello che lui merita, tu non perderai la carità. Se tu onori il tuo prossimo molto più di quello che merita, tu non perderai mai la carità. Allora, la carità non è un cercare di voler bene, perché spesso l'altro se ne sbatte l'anima del vostro bene. Non è che l'altro ha bisogno del vostro bene, siamo noi che abbiamo bisogno che l'altro accetti il nostro bene. Invece, quello del mai mancare di onore vuol dire mettere al centro l'altro e io a servizio dell'altro, però in nome di Dio, non come una sottomissione all'altro. Anche quando San Paolo dice siete sottomessi, non è che invita a stare sottomessi come fossimo dei servi, invita a stare sottomessi al comando di vita di Dio per avere più vita, non per avere di meno. La sottomissione è in rapporto a cogliere il mistero di Dio in atto. E, perdonate questo riferimento, quando Gesù dice quando tu vai a pregare ti ricordi che un tuo fratello ha qualche cosa contro di te, tu lascia la preghiera e vai a riconciliarti. E poi antichi fanno questa domanda: che cosa chiede espressamente Gesù con questa parola? Di umiliarmi davanti al fratello? No. Se uno è in testa che ha il dovere di umiliarsi, quella umiltà non sarà mai né dolce né gioiosa. Se non è dolce e gioiosa l'umiltà, non rivela la presenza del Signore. Allora, la prima cosa non è quello di umiliarsi all'altro, ma è di fare come Dio, che quando si umilia per il suo figlio è per manifestargli ancora di più amore. Allora, è il fascino del vestito di Dio, che è l'umiltà, che deve attirare il cuore, non il dovere di sottomettersi. È tutto diverso. Poi la... la quarta questa, sì. La quinta? Sì, la quinta è quella del custodire la prossimità con i poveri. Adesso ormai è invaso l'uso di dire delle periferie, non riesco più ad ascoltarla bene questa espressione, è ripetuta in mille forme, ma il senso di fondo è questo: se vale quel principio della misericordia, non può non valere la prossimità con i poveri. I poveri sotto qualsiasi risguardo, poveri di cose, poveri di affetto, poveri di beni, poveri di importanza, qualsiasi, poveri di salute, eccetera, qualsiasi, non può non, diciamo, scattare questa. E a volte quando noi siamo confrontati con delle difficoltà nei rapporti interculturali, non so, come per esempio noi diciamo un africano, ma è molto diverso una libica da una congolese e una sudafricana. Per forza, no? È come dire un norvegese o un italiano. Cosa abbiamo di comune? A volte siamo più in comune con un tanzaniano che con un norvegese. Comunque, cioè noi dimentichiamo troppo facilmente che nella nostra storia, se noi dovessimo vedere con lucidità, ma dovremmo sentire i capelli, chi ce li ha? I capelli che si alzano. Fino a 2 secoli fa, in alcune comunità religiose, una donna nobile non poteva pregare con una donna popolana. Non potevano stare insieme. Non dico a mangiare, che quello dice, vabbè, basta, tutta stile, va bene, ma a pregare. E nessuno vedeva questo come una cosa assurda. Allora, siamo attenti che molte espressioni che noi critichiamo presso gli altri, un po' di tempo fa, erano anche nostre. Allora, e questo è un antico detto hasidico degli ebrei, se tu non cogli la fatica che l'altro fa a essere santo, tu non sarai mai santo. Essere santo, questa fatica. E la prima condizione per diventare santi è sapere che l'altro fa fatica. E quindi l'accoglienza dell'altro nella sua fatica. Ma ma questo poi in un senso, una dimensione più profetica, dice una chiesa che sa anche dare fastidio, ma non dare fastidio per mettere nei guai qualcuno, dare fastidio perché non si vuole omologare. Non è che l'azione che noi facciamo è accolta o avrà un risultato, però almeno se non si omologa è già una testimonianza. E spesso oggi essere omologati è una forma di pressione culturale. E non vedo perché noi così facilmente dobbiamo restare omologati. Allora il sapere dare fastidio non è in rapporto alle cose, ma è in rapporto alle condizioni per cui le cose siano vissute evangelicamente o no. E questo, il saper dar fastidio come prima cosa, è saper dar fastidio anche a se stessi, non accettare facilmente le proprie giustificazioni, non accettare facilmente le proprie autodifese. Chi di noi vede la prova come il segno della grazia di Dio? Chi di noi vede il proprio peccato come l'invito della grazia di Dio? Nessuno. Vuol dire che lo Spirito per noi è ancora uno straniero. Noi l'abbiamo anche ospitato, ma non riusciamo a comunicare. Lo so, basta. E vedi che qualcuno dice basta. E l'ultimo, che è la cosa più importante e con la quale volevo chiudere, è che tutto questo sarà possibile se noi sappiamo guardare al Signore Gesù. E basta. Non ho bisogno di aggiungere altro, credo. Perdonate la lungaggine, buon anno a tutti e soprattutto che il cuore senta un po' l'entusiasmo, la gioia e la bellezza di questo, nonostante tutte le fatiche. Auguri.
Yeah.